può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
Buona giornata, buon sabato a tutti voi che siete all'ascolto di questa puntata che, premetto, non sarà facilissima neanche per me, però mi sembrava necessaria perché tanto parliamo di criteri cosiddetti ESG, Environment, Social, Governance, quindi criteri per i quali le aziende debbano rispettare certi requisiti di tutela dell'ambiente, di tutela delle persone, di organizzazione interna, di controllo della filiera e niente, la settimana scorsa cosa mi succede? Che leggo Plus 24 e c'è questo bel... No, conoscete, no? Il nostro inserto del Sole 24 Ore del sabato, c'è questo bel titolo, Stati Uniti, c'è chi vuole trasformare in reato i criteri ESG. E vado avanti nella lettura e mi rendo conto che la puntata di oggi è quantomeno necessaria. Allora, prima di tutto do il buongiorno e il benvenuto all'autore di questo articolo e collega Vitaliano D'Angerio, buongiorno.
Ciao, buongiorno Laura, buongiorno,
buongiorno
a tutti.
Allora, io ovviamente, come tutti coloro che si occupano un po' di queste cose, sono caduta però un po' dalla sedia nel leggere questo articolo, però è vero che al di là della addirittura messa a portare alla sbarra i criteri ESG di cui si discute negli Stati Uniti, è vero che questi criteri qualche ritocchino magari avrebbero bisogno e che comunque c'è qualcuno che già li sta, diciamo, accantonando a favore di altri criteri e lì poi nasce la giungla del criterio. Però Vitaliano, intanto ti direi cosa succede negli Stati Uniti.
Sì, ok, è veramente una storia un po' paradossale, se voglio usare questo termine, perché quando anche io l'ho letta sono caduta un po' dal pero, come si dice. Comunque, in questo stato della costa nordorientale degli Stati Uniti, in New Hampshire, i repubblicani locali hanno presentato una proposta di legge in cui dicono semplicemente che i fondi pensione del loro stato non possono investire con criteri ESG e chi lo fa rischia una sanzione, udite udite, fino, cioè non inferiore ai 20 anni, che è veramente, insomma, un criterio limite. Quando leggevo sempre in questi documenti che nel New Hampshire un rapimento viene punito addirittura con 15 anni, insomma,
quindi meno
di questo. Meno.
E qual è il motivo?
Allora, il motivo è che loro dicono il fondo pensione in generale, gli investitori appunto, ma i fondi pensione in particolare, non devono tradire il mandato fiduciario, ovvero devono per i loro aderenti puntare sempre al massimo rendimento e quindi non possono utilizzare dei criteri che tendenzialmente, dicono loro, potrebbero non raggiungere questo obiettivo, perché c'è sempre quel luogo comune che dice che i criteri ESG di fatto sono beneficenza e non invece il raggiungimento di rendimenti con altre strade, no? Che ben sappiamo.
A parte che io vorrei capire, al di là della guerra, che cosa c'è che sicuramente renderà nel futuro, cioè come si fa a leggere le stelle, però vabbè. Loro invece prevedono che questi criteri non reggeranno e quindi li giudicano così claudicanti.
Allora, guarda, questo del New Hampshire è l'ultimo di una serie di episodi che già sono 2 anni che avvengono negli Stati Uniti. Ha cominciato il Texas, che ha vietato al proprio Ministero del Tesoro e ai fondi pensione del Texas di investire in criteri ESG. C'è questa onda di risacca contro il green in America, che è cominciata con Trump, poi è andato via, adesso sta ritornando, che è guidata molto dai repubblicani locali di alcuni paesi, appunto come il Texas, dove impera, sai meglio di me, l'estrazione del petrolio. E quindi che succede?
Che peraltro Biden non ha assolutamente fermato, cioè lui ha dato più autorizzazioni forse che Trump.
Sì e no, però di fatto quello che interessa in questo ambito è che qualcuno ha annusato l'aria di quello che sta avvenendo negli States, in particolare delle società di risparmio gestito, che sono dei colossi in America. E che cosa hanno fatto? Hanno abbandonato quella struttura di network di alleanze che era stata creata con la COP di Glasgow da Mark Carney, no? L'ex governatore della Banca d'Inghilterra, la Net Zero, che riguardava le banche, le assicurazioni, azioni, la Climate Action 100 Plus, tutte queste strutture che riunivano investitori finanziari con l'obiettivo della riduzione a zero delle emissioni di CO2. Con questa situazione che si sta creando negli Stati Uniti, no, di ritorno al petrolio, al carbone, molti, o alle armi addirittura, come dicevi tu prima, sulle guerre, alcuni di questi colossi stanno uscendo dalle sfamio gestito, stanno uscendo dalle alleanze, e questa cosa impoverisce molto, ovviamente, o meglio, rende più fragile la lotta al cambiamento climatico, alla CO2 e tutto quello che ne consegue.
Sì, e poi c'è il moltiplicarsi di altre etichette, no? Se prima appunto, certo, c'era questo riferimento ESG con questi criteri, con le Nazioni Unite, criticabili quanto vuoi, ma se poi nascono altri criteri di riferimento e ciascuno si sceglie quello più comodo, come, voglio fare un esempio banale, ma come abbiamo visto, non so, sugli shampoo e i detersivi, ciascuno si è, c'è, certo, stato un periodo in cui ciascuno sceglieva come certificarsi perché gli era più facile, gli era più comodo, gli sembrava più d'impatto, non so, aveva un pubblico di vegani e quindi insisteva su quell'aspetto lì. Ecco, lo stesso sta un po' accadendo sui criteri che vanno a combattere il cambiamento climatico.
Allora, sul discorso della finanza sostenibile devo dire la verità che in Europa si è fatta una gran confusione normativa, perché c'è stata l'introduzione di 2 anni fa dei due famosi per gli addetti ai lavori, non so quanto per gli investitori, gli articoli 8, gli articoli 9, ovvero i fondi che investono in modo green a 360 gradi come l'articolo 9, invece quelli articolo 8 che investono un po' meno green, no? L'introduzione di questi nuovi criteri ha comportato tutta una serie di riorganizzazioni nelle società di gestione di fondi. Però poi che è successo? A livello di Bruxelles, di Strasburgo, hanno deciso che questi criteri dovevano essere applicati in un certo modo, ma poi le autorità di vigilanza hanno detto no, l'interpretazione è diversa. Tutto questo andirvieni sulle norme ha provocato una gran confusione fra i gestori, non solo fra i gestori di fondi, ma anche fra le aziende quotate che devono appunto poi fare i bilanci di sostenibilità in un certo modo. Che cosa ha provocato? Allora, prima c'era stata la fuga in avanti e quindi l'utilizzo anche un po' spudorato, no, di questi criteri ESG per fare greenwashing, verniciate di verde, no, a tutto andare marketing. Poi c'è stato l'effenomeno contrario, perché dicono adesso questi ci vengono a controllare, allora che cosa bisogna fare? Bisogna dire il meno possibile, e adesso c'è il greenwashing, cioè il green che si fa. E quindi c'è una gran confusione, quindi io capisco un po' la situazione, cioè la gente non sa come muoversi. Per fortuna adesso finalmente ci sono queste normative sulla trasparenza, sulla CSRD, no? Il regolamento green per le aziende, insomma sembra che stia andando a regime un po' di normative. A quel punto ci saranno dei punti fermi e sia i gestori di fondi sia le aziende quotate e non quotate che devono fare i bilanci di sostenibilità potranno muoversi con un po' più di serenità.
Allora, ripeto, beh, speriamo, non lo so, adesso sentiamo, speriamo. A proposito ci ha raggiunto un altro ospite, ripeto per un ascoltatore che lo chiede, ESG oppure ESG letta all'italiana sta per environment, quindi ambiente, social, S, G sta per governance, quindi sono criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di, diciamo, gestione di un'azienda. Riccardo Re Alfonso, professore ordinario di economia politica all'Università degli Studi del Sannio, è anche direttore di economiapolitica.it e presidente del fondo pensione Cometa. Buongiorno, benvenuto. Ci sente? Non ci sente?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, mi sento.
Sì, noi eravamo noi a non sentire lei probabilmente. Allora, il fondo Cometa, direi il più grande in Italia, 480.000 aderenti, 14 miliardi di risparmio previdenziale gestito. Non so se è riuscito a seguire l'ultimo passaggio del discorso di Vitaliano D'Angerio. Diciamo, voi come guardate a questo mondo del, no, ESG e anche alle queste preoccupazioni, diciamo, che suscitano questi indirizzi che arrivano dagli Stati Uniti?
Ma effettivamente le decisioni prese da alcuni stati, dal Texas, il dibattito del New Hampshire, le posizioni di Trump sono molto preoccupanti, perché sembrano posizioni negazioniste di ciò che ormai è evidente. e cioè del fatto che il modello economico occidentale deve fare i conti con l'impatto ambientale, c'è un tema che non riguarda solamente l'ambiente, ma che riguarda anche la sostenibilità sociale, quindi la responsabilità sociale delle imprese e la responsabilità, come dire, la trasparenza dei modelli di governance, e che questi temi, quelli che noi sintetizziamo con l'espressione ESG, non sono degli orpelli, come dire, etici, ma sono delle questioni che certamente affondano nella, come dire, in temi così rilevanti sul piano etico, ma che sono anche estremamente rilevanti per la vita del pianeta addirittura, e per la crescita di lungo periodo delle stesse imprese, perché venire meno al rispetto di alcuni principi vuol dire esporre le imprese a dei rischi estremamente rilevanti, di contenziosi estremamente rilevanti, rischi reputazionali importanti, rischi di difficoltà nell'accedere al credito, nell'accedere ai mercati finanziari. E quindi il tema, come dire, è un tema che riguarda la sostenibilità dell'economia per il pianeta, che riguarda i diritti, un modello sociale accettabile, e che riguarda anche lo sviluppo e la crescita delle stesse imprese. Per cui,
prego.
No, per cui, come dire, sembra che queste posizioni siano in difesa di una parte del sistema produttivo statunitense che vuole mani libere a tutti i costi, che vuole continuare a creare esternalità negative per l'ambiente e per la società, e questo non credo sia accettabile.
E margini per sé, chiaramente. Ma nel momento in cui prima dicevamo, no, del fondo pensione del New Hampshire che deve... avrà l'obiettivo di massimizzare i guadagni, quale che sia. Invece, in Cometa come ragionate voi?
Ma non c'è un conflitto tra il rendimento e i principi ESG. Come dicevo un attimo fa, i principi di sostenibilità, l'applicazione di questi principi, cioè fare in modo che le imprese abbiano modelli di governance rispettosi dell'ambiente e degli equilibri sociali e modelli di governance anche trasparenti, perché questo significa ESG, no? Questi tre elementi, significa salvaguardare anche la crescita delle stesse imprese, per cui non c'è una questione di conflitto tra la responsabilità sociale e la redditività. Noi crediamo che questa questione non ci sia. Noi ci battiamo per i massimi rendimenti per i nostri aderenti, ma al tempo stesso ci battiamo con vari strumenti, siamo in prima linea in Italia con vari strumenti per fare delle politiche di impegno incisive dal punto di vista della sostenibilità sociale e ambientale e di governance.
Vitaliano D'Angelio, il collega del Sole 24 Ore, forse qui il tema è di visione, breve e lungo periodo?
Sì, appunto. Sì, proprio così, e infatti su questo volevo intervenire. Un metalmeccanico, perché questi sono gli aderenti di Cometa,
sì,
di 25 anni, di 26 anni, si iscrive al fondo Cometa. Il presidente De Alfonso come può chiedere all'aderente di versare le sue quote quando fra 30 anni il mondo avrà 3-4 gradi in più e quindi l'atmosfera sarà irrespirabile, invivibile? Cioè io devo risparmiare per vivere tra 30 anni in un mondo che è impossibile, perché ci sarà una temperatura altissima e io non potrò vivere. Perché a questo punto devo risparmiare? Cioè, e questo è il conflitto vero. Cioè l'aderente al fondo pensione che deve versare i soldi per un mondo in cui dopo non potrà più vivere. È un conflitto, è un assurdo, no? È un paradosso, non so come definirlo. Non so se conviene con me il presidente De Alfonso.
Prego, presidente.
Sì, sì, appunto, è esattamente questa la questione. Non c'è un conflitto tra la protezione, tra il rispetto dei principi di sostenibilità, l'assicurare una sostenibilità sociale, ambientale e di governance e la redditività e la crescita delle imprese. Al contrario, questo può apparire in un'ottica appunto miope, in un'ottica di brevissimo periodo, in un'ottica tra virgolette di rapina, come dire, in un'ottica di chi vuole scaricare esternalità negative per fare profitti nell'immediato, ma in un orizzonte di lungo periodo, che poi tra l'altro è l'orizzonte tipico e proprio dei fondi pensione, dei fondi negoziali, le due cose vanno insieme, vanno di pari passo. Quindi noi sosteniamo questa battaglia per i valori della, appunto del rispetto dell'ambiente, ma anche di modelli sociali, come dire, rispettosi dei diritti dei lavoratori e di modelli di governance trasparenti, perché riteniamo che questo sia nell'interesse stesso dei nostri aderenti innanzitutto, ma anche delle imprese in cui investiamo.
Ha fatto benissimo a sottolineare anche l'aspetto sociale e all'interno delle aziende, di come ci si comporta, perché qui c'è il solito fiorire di messaggi sui talebani del clima che saremmo noi, ma qui non si tratta solo di talebani del clima, ma si tratta di principi, di criteri, di rispetto, dell'ambiente, naturale nel quale si lavora, comprese le emissioni di CO2, ma non solo le emissioni di CO2, ma anche di criteri che riguardano i diritti dei lavoratori, riguardano le relazioni all'interno dell'azienda con il territorio italiano. C'è una, come dire, forse anche da parte dei cittadini c'è bisogno di ricevere un'istruzione su quelli che sono questi criteri di cui stiamo parlando, di che cosa si tratta.
Sì, sono assolutamente d'accordo, perché veramente c'è una bolla di addetti ai lavori su questa cosa. Ci si parla di regolamenti, parliamo fra, insomma, parlano fra i tecnici, gli stessi legislatori di questi termini, soprattutto a livello europeo, no? ESG, green, case green, insomma, alla fine però poi dopo queste norme vanno a incidere nella carne viva delle persone, come appunto il caso delle case green, no? Approvato di recente la direttiva. Quindi certamente va fatta educazione, certamente va fatta informazione, come fate voi con la vostra trasmissione, come facciamo noi di Plus 24, perché è importante che le persone si rendano conto che sul lungo periodo i figli, i nipoti, perché forse la nostra generazione no, ma i figli e i nipoti vivranno in un mondo che non sarà più sostenibile, perché abbiamo visto che con appena un grado, forse un grado e mezzo di temperatura abbiamo un aumento dei rischi catastrofali, no? Alluvioni che si ripetono ogni 2 o 3 mesi, è bastato vedere quello che è successo l'anno scorso in Emilia-Romagna, poi in Toscana, quello che è successo in Veneto appena un mese fa. Quindi tutte queste cose che si ripetono in maniera hanno delle ripercussioni proprio anche a livello poi anche economico. Vediamo banalmente l'aumento delle polizze che
Sì.
uno vuole farsi una polizza è aumentato perché ovviamente io compagnia di assicurazione devo aumentarti il premio. Perché altrimenti come faccio a coprirmi dal rischio, visto che le compagnie di riassicurazione a loro volta scaricano su di me tutta una serie di aumenti di costi? E quindi alla fine incide sulle persone, non è una qualcosa che arriverà nel 2050, già sta arrivando.
Allora, Vitaliano ha detto adesso delle polizze, mi ha acceso il file di un messaggio che avevo letto prima, Presidente Realfonso, ricordo che Presidente del Fondo Pensione Cometa, qualcuno aveva scritto dovrebbero essere le assicurazioni a stabilire che cos'è ESG. Ora, forse, vabbè, non è proprio questo il punto, ma stabilire che cos'è ESG, cioè che cos'è che è rispettoso dell'ambiente, e tutte quelle correnti che stanno nascendo, quelle nuove etichette di cui dicevamo prima, è invece un tema anche per un fondo pensione, cioè a chi diamo retta e quali criteri utilizziamo.
Ah, guardi, noi di Cometa abbiamo fatto una scelta molto chiara e molto semplice. Siccome siamo il fondo dei lavoratori metalmeccanici italiani, abbiamo posto al centro della nostra politica di impegno sociale, i principi convenuti dalle parti sociali dell'industria metalmeccanica e quindi un modello sociale avanzato. Un modello sociale che parla di rispetto dell'ambiente, ma che parla anche di crescita occupazionale, di remunerazioni più eque all'interno dell'azienda, di pari opportunità, di integrazione dei lavoratori migranti, tutela della maternità, sostegno del welfare contrattuale, aggiornamento dei lavoratori. Quindi noi abbiamo posto tutti questi principi al centro della nostra politica di impegno e ci muoviamo concretamente votando nelle assemblee delle società di cui possediamo pacchetti azionari, positivamente tutte le volte che ci sono delle delibere che vanno in questa direzione, tutte le volte che ci sono delibere che vanno nella direzione del rispetto dell'ambiente, nei termini che dicevamo prima, in coerenza con gli accordi di Parigi, con le decisioni europee, ma anche tutte le volte che ci sono delle decisioni, votiamo positivamente, tutte le volte ci sono delle decisioni che vanno nel rispetto di modelli sociali più equi. Il tema che io voglio fare qualche esempio, perché
Sì.
forse è
No,
bene
lo faccio,
farlo,
lo
insomma,
faccio,
ecco.
perché qua c'è
Noi
quello che
per
scrive che vuole la
esempio.
berlina, ma la berlina la può usare, però se viene fatta da qualcuno reso in schiavitù, magari potremmo, non
Ecco,
essere d'accordo.
appunto. Infatti noi, per esempio, abbiamo votato pochi giorni fa nell'assemblea di Apple. Abbiamo circa 160 milioni di dollari di azioni Apple. Abbiamo votato nell'assemblea di Apple, per esempio, a favore di una serie di proposte anche fatte da altri azionisti, ma per esempio contro la struttura degli emolumenti, delle retribuzioni, perché l'amministratore delegato di Apple ha uno stipendio che è pari a quello di 608 lavoratori del gruppo Apple. Oppure, quindi, questa cosa è tipicamente statunitense, cioè
Sì.
di struttura delle remunerazioni particolarmente sperequata, come dire, all'interno dell'azienda. Oppure abbiamo votato lo scorso anno in Amazon, laddove in questa straordinaria azienda che è Amazon, dove però ci sono delle remunerazioni fortemente differenziate tra uomini e donne. Noi abbiamo che addirittura il salario medio delle donne è del 17% inferiore a quello degli uomini, ma le donne ispanoamericane che lavorano in Amazon hanno un salario che è il 45% inferiore rispetto a quello degli uomini. E quindi questa struttura delle remunerazioni, accanto quindi ai temi ambientali, della sostenibilità ambientale, ci sono dei temi di sostenibilità sociale che sono evidenti, ci sono delle realtà in cui non vengono rispettati dei principi elementari che riguardano i diritti sindacali. Abbiamo per esempio in atto una cordata che riguarda Tesla, perché Tesla ha degli stabilimenti produttivi in Svezia, dove però non vuole applicare il contratto che le parti sociali svedesi hanno stipulato, e quindi stiamo esercitando delle pressioni con altri fondi pensione in questa direzione. Quindi noi facciamo attività di voto, attività di engagement e poi analisi del portafoglio per spingere, per fare il nostro, quello che riteniamo essere il nostro dovere, spingere verso dei modelli
Ma se
sostenibili,
voi,
appunto,
giusto,
dal punto di vista. Sì.
agli ultimi 30 secondi che abbiamo, ma se voi non, come dire, non siete convinti e non ottenete il risultato, diciamo, col vostro peso, col vostro voto, cambiate.
Dunque, noi possiamo arrivare a cambiare, possiamo addirittura arrivare a delle liste di esclusioni, però sono delle estreme ratio. Per il momento abbiamo lista di esclusioni solamente per quello che riguarda gli armamenti, perché noi vogliamo in tutti i modi esercitare pressioni inserendoci in dei movimenti di investitori internazionali che esistono, che sono sempre più rilevanti a dispetto di queste retromarce statunitensi di cui parlavate prima, sono sempre più rilevanti e stanno ottenendo risultati anche presso grandi colossi, grandi multinazionali mondiali nella direzione della sostenibilità, in tutte e tre le declinazioni della sostenibilità.
Io vi ringrazio davvero molto per essere stati con noi, Riccardo Realfonso, che stava parlando adesso, presidente del Fondo Pensione Cometa, anche professore ordinario di economia politica all'Università degli Studi del Sannio, e Vitaliano D'Angerio, collega del Sole 24 Ore, lo leggiamo spesso su Plus 24. Grazie Vitaliano, anche
Grazie, grazie Laura a tutti.
a te. Grazie, abbiamo una piccola pausa, proseguiamo su questo tema tra poco.
Fare.
Diamo il buongiorno ad Alessandro Squeri, direttore generale di Steriltom, già presidente nazionale dei giovani di Federalimentare. Buongiorno, benvenuto.
Salve a tutti.
Buongiorno.
Grazie dell'invito.
Grazie a lei per essere qui con noi oggi per spiegarci un po' cosa significa anche questo clima per le aziende come la vostra che investono e hanno investito, e poi lei anche come presidente nazionale dei giovani di Federalimentare avrà visto tanti altri investire per migliorare, ridurre l'impatto, migliorare in ambito magari sociale di governance e ridurre l'impatto ambientale delle aziende. Che cosa vi comporta?
Beh, guardi, parla dell'effetto di queste decisioni statunitensi?
Sì, oppure in generale, nel senso, avere un clima in cui non c'è, diciamo, certezza, non dico della pena, ma il contrario, ovvero di quello che vi viene richiesto. Uno dice, voi avete fatto, visto investimenti anche molto consistenti di milioni, 38 milioni, tra scherzando e ridendo, adesso ritrovo esattamente il conteggio per una serie di investimenti che andrete a compiere nel corso degli anni fino al 2026 negli stabilimenti in cui appunto si lavora e però dici fino a ieri ho lavorato riguardando ai criteri ESG, adesso qualcun altro tira fuori qualcos'altro, adesso gli Stati Uniti vanno in una direzione opposta, quindi che cosa appunto è per voi questo clima?
Sì, ok, beh, allora sicuramente noi abbiamo preso questa strada, ma questa strada era stata presa anche prima di me, diciamo, proprio da mio padre, mio nonno fino al bisnonno in qualche modo. Cioè, io credo che quando si parla di aziende familiari automaticamente si parla anche di visione di lungo termine, e quindi con visione di lungo termine si parla di sostenibilità. Appunto, lei prima stava parlando, abbiamo questo piano di investimenti da 38 milioni, prevediamo di ridurre le emissioni del 27% in 4 anni e il consumo idrico di oltre il 20%.
Consumo idrico che per la vostra azienda, mi perdoni, che lavora polpa di pomodoro all'ingrosso, immagino sia notevole e quindi sia l'oggetto dei vostri pensieri, ecco, spesso.
Sì, beh, certo, nel nostro settore c'è un forte consumo idrico, però noi proprio stiamo cercando di impostare le nostre aziende in maniera tale per cui queste possono come essere delle aziende che lavorano nel deserto, tra virgolette, cioè un sistema di riciclo continuo dell'acqua dove di fatto perdi solo quella che evapora, diciamo, però l'acqua che si utilizza viene depurata, riutilizzata e pronta per essere ancora riutilizzata nello stabilimento, e questo è solo quello che facciamo nello stabilimento. Poi in verità si opera lungo tutta la filiera, stiamo lavorando con i nostri fornitori agricoli proprio per andare a supportarli negli investimenti in nuove tecnologie, per esempio sonde per il risparmio idrico nei campi. Prevediamo di risparmiare oltre il 20% di consumo idrico nei campi proprio.
E quindi sì, prego. Quindi il lavoro che fate voi è quello che poi diciamo verrà richiesto sempre di più in teoria nel futuro, che è quello di tener conto anche di tutta la filiera, non solo di quello che succede nel vostro stabilimento, ma di capire cosa c'è prima e poi cosa ci sarà dopo, e questo comporta ovviamente uno sforzo notevole da parte delle imprese.
Sì, guardi, allora noi come tante altre aziende familiari che ho conosciuto, di tanti amici imprenditori, abbiamo preso questa strada e la continueremo comunque. Cioè, pensiamo che il futuro sia questo. L'unica cosa che ci preoccupa, che va in linea anche con quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché io sì vedo un dibattito ideologico, no? Di estremi, quindi la cultura woke, sì, anche lei può aver portato a appunto degli estremismi, delle aberrazioni, ma anche quella di estrema destra, che è forse peggio di recente, perché sta portando a queste forme di liberismo fin troppo estremo. Però ecco, al di là della guerra anche politica, ci vedo anche una scelta di questi fondi, dei grossi fondi come BlackRock, così, di togliersi dall'ESG, perché stanno percependo anche una debolezza di certe scelte. Cioè, in un contesto anche legale, diciamo, come quello d'oggi, parlo degli stati occidentali, chi investe nell'ESG rischia anche di essere svantaggiato. Faccio per un esempio proprio del nostro settore, se possibile. Che
sì, prego, no, molto interessante.
È molto chiaro, perché, insomma, più chiaro che nel pomodoro, insomma, così. Dunque, allora, l'Europa ci dice: dovete investire in sostenibilità, quindi dal campo fino alla fabbrica ci saranno controlli, costi e cose di questo tipo sulla sostenibilità. Chiaramente noi siamo ben contenti, perché noi pensiamo che se vogliamo lavorare anche nelle prossime generazioni questo deve essere fatto. Tra l'altro devo dire che gli agricoltori del nord Italia sono veramente dei campioni di sostenibilità nel nostro settore, sono studiati da tutto il mondo proprio come regole di coltivazione sostenibili. Però ecco, diciamo, noi stiamo andando in questa direzione, con costi chiaramente. L'Europa dice: se volete lavorare dovete lavorare con queste regole, però allo stesso tempo si permette a chi da altri paesi, Cina, Egitto, Iran, così, non segue queste regole, di importare i loro prodotti in
certo,
Italia.
Se, certo,
quindi io,
una questione di concorrenza sleale. Quindi.
Esatto, correttissimo. Quindi, per dire, pomodoro cinese coltivato con gli OGM, pesticidi, stile DDT, che trovi anche i cani morti nei campi, purtroppo, per dirlo, ma insomma, cose di questo tipo. Schiavi in catene proprio che fanno la raccolta dei pomodori, parlo della popolazione degli Uiguri che sta subendo per un genocidio pazzesco, si parla di 2 milioni di persone nei campi di concentramento, cioè cose di questo tipo. Fabbriche che vanno a carbone, quindi altro che diminuzione CO2, e questi hanno chiaramente costi minori, e questi vengono a portare i loro prodotti liberamente qui in Europa.
Sì.
Quindi
c'è anche qualcuno che addirittura, diciamo, non trova neanche il minimo dazio, penso come è stato il riso in passato, che non aveva da certi paesi, era così, entrava liberamente perché bisognava sostenere lo sviluppo. La qualcosa è un'idea bella, geniale, però bisogna continuamente controllare che questo sviluppo poi avvenga. Non basta aprire per sviluppare,
esatto,
un paese.
E come poi? Perché vede, quell'idea tutto tranne che armi, no? Che è quello slogan che c'era per
Myanmar, ad esempio, sì. La Birmania.
Sì, ecco, cioè nel senso, dai paesi meno sviluppati noi dobbiamo farli sviluppare, quindi appunto consentire di importare tutto tranne che armi. Ma capiamo bene, questi soldi che stanno facendo, a chi vanno e in che modo vanno? Perché oggi noi, se gli chiediamo, ok, diciamo, guarda, se vuoi l'import qui in Europa, l'accesso ai nostri mercati, allora devi rispettare certi standard anche dei lavoratori, per esempio. Questo è un tipo di discorso, ma se noi proprio gli consentiamo tutto senza regole, non facciamo altro che peggiorare la condizione di chi lavora in quelle fabbriche. Non solo, si va a distruggere le nostre filiere locali, che per dire, guardi, l'import di pomodoro cinese in tutta Europa si è raddoppiato quest'anno. La Cina negli ultimi 2 anni ha raddoppiato la propria produzione da 6 milioni di tonnellate a 11, diventando il primo produttore mondiale. Ma tutto questo continuando con una politica assolutamente di non sostenibilità. Quindi noi stiamo andando a distruggere le nostre filiere, ingigantire invece e portare la produzione su filiere non sostenibili. Quindi, insomma,
sì, la ringrazio per aver posto anche queste questioni sul piatto, e la saluto e la ringrazio perché, sì, perché siamo quasi al momento della viabilità. Grazie Alessandro Squeri, il direttore generale di Sterilstom, è stato con noi, presidente nazionale in precedenza di Giovani di Federalimentare. A presto, a risentirci, e presento intanto il prossimo ospite. Ci ha raggiunto il professor Enrico Giovannini, ricorderete, già ministro, cofondatore, ora direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Grazie a lei. Ha avuto modo di sentire le ultime osservazioni del dottor Squeri prima sulla concorrenza sleale? Ecco, allora ripartiamo tra un istante. Certamente. Da quello, subito dopo la viabilità. Le chiedo un attimo di pazienza.
Si può fare.
Professor Giovannini, stavamo dicendo i criteri, in particolare ESG, sono nobili, la concorrenza nel campo alimentare a volte però è spietata e non ne tiene conto. Io forse ripartirei da questo aspetto, perché l'obiettivo con un programma come Si può fare è, come dire, portare avanti e sostenere la necessità di rispettare questi criteri, ovviamente in un equilibrio di mercato.
Ovviamente, perché lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo, non è una decrescita infelice, perché la decrescita felice non
esiste.
La conosciamo. Non esiste, anche se possiamo e dobbiamo cambiare i nostri comportamenti anche come consumatori e anche come investitori risparmiatori, perché effettivamente investire in prodotti, in business che non hanno futuro e che determinano un'impossibilità anche per noi di avere un futuro, beh, questa è una scelta di cui bisogna essere consapevoli. Ma veniamo al caso particolare e estraiamo diciamo il messaggio più importante. L'Europa è sulla frontiera dell'impegno per la sostenibilità con il Green Deal e altri strumenti, ma questa non è una strategia ambientalista. È l'idea che se tutto il pianeta deve andare in qualche modo nella direzione della sostenibilità, avere imprese che sono sulla frontiera tecnologica dell'efficienza, delle tecniche produttive sostenibili, beh, aprirà un mercato straordinario per in tutto il mondo. Questa ipotesi è già verificata per molte imprese, anche italiane, che hanno scelto da vari anni la sostenibilità come elemento distintivo. Perché in questo modo i dati Istat, i dati Unioncamere, i dati della SACE ultimamente, come mostrano questi dati, le imprese che vanno verso digitalizzazione e transizione ecologica guadagnano produttività, riducono i costi, sono meno esposti alla fluttuazione dei prezzi, pensi all'energia di 2 anni fa, e aumentano anche l'occupazione. Quindi non è ideologia, è una scelta di sviluppo, e chi lo ha capito comincia già a raccogliere i frutti.
Ma dall'altra parte c'è il, chiamiamolo dragone, così, delle aziende o delle imprese o dei business che non vogliono morire e si dibattono.
E non solo in Cina.
E non solo in Cina, come diceva, abbiamo iniziato all'inizio parlando di quello che stanno facendo negli Stati Uniti.
Come diceva il famoso pensatore John Belushi in un film Animal House, forse gli ascoltatori lo ricorderanno di anni fa, quando la partita si fa dura i duri entrano in gioco. E sono entrati in gioco anche con riferimento a quello che, di cui avete parlato prima, negli Stati Uniti, coloro i quali non vogliono cambiare, perché non vogliono perdere il loro potere di mercato e il loro potere anche politico. Ora, l'Unione Europea proprio ieri, il Consiglio dell'Unione Europea, quindi i Paesi membri, gli Stati, hanno finalmente, dopo una lunga trattativa, approvato la cosiddetta direttiva sulla due diligence,
sì,
cioè l'obbligo per le grandi imprese di rendicontare sui diritti umani, la sostenibilità ambientale e così via, lungo tutta la filiera. Perché non basta che dentro all'impresa madre, diciamo così, di una filiera tutto si faccia correttamente, se poi le cose più sporche...
Vai a esternalizzare le sporcizie, certo.
Esattamente. Ora, finalmente anche con il voto favorevole dell'Italia questa direttiva è passata. Purtroppo, proprio anche per le obiezioni dell'Italia, con una portata in termini di numerosità di imprese minore.
Soprattutto per noi, perché qui parliamo, no, di fatturato deve essere di 450 milioni di euro, la soglia è diventata, doveva essere 150, è passata a 450, quindi un sacco di imprese.
Esattamente.
Saranno escluse.
Quindi da 2600 imprese più o meno che avrebbero dovuto essere soggette a questa direttiva, secondo l'accordo raggiunto con, tra i governi e il Parlamento a dicembre, che purtroppo anche l'Italia si è un po' rimangiata, diciamo così, siamo passati a circa 800 imprese. Ora, il punto cruciale è che questa direttiva per la prima volta impone alle imprese non europee, ma che vogliono vendere sui mercati nazionali, europei, di seguire queste regole. Quindi è un modo proprio per difendere la competitività, come diceva prima chi è intervenuto, e non si capisce perché alcuni ambienti anche industriali abbiano spinto per ridurre la portata, perché noi vogliamo esportare in tutto il mondo queste idee, obbligare tutto il mondo, se vuole venire a vendere i propri prodotti nel più grande mercato del mondo, che è l'Europa, non scordiamocelo mai, a seguire queste stesse regole per avere una competizione corretta, non scorretta.
È chiaro. Ora, come ho sentito dire ieri, mi perdoni, la interrompo per aggiungere un dettaglio, ho sentito dire ieri da Emma Marcegaglia, che ha presieduto questo incontro a Verona, il cosiddetto B7, quindi incontro tra le confindustrie del G7, che ci vuole un equilibrio nel quello che noi chiediamo che venga rispettato, anche perché anche noi abbiamo interesse a continuare a esportare, quindi a non chiudersi, no? Però certo, se non mettiamo mai un'asticella, poi ci troveremo sempre quel pomodoro raccolto in quelle condizioni di cui ci diceva prima Alessandro Squeri.
Esattamente, ma se guardiamo in casa nostra, e quindi il problema dell'equilibrio economico è sacrosanto, come abbiamo detto all'inizio, dobbiamo riconoscere che alcune delle nostre filiere, al di là della pubblicità che sembra che tutti i prodotti siano sostenibili, è vero che è un po' venuta a noia anche questa cosa, e alcune filiere non rispettano queste regole neanche quando si rivolgono ai produttori interni. Ricordiamo gli 90 miliardi quasi di evasione fiscale che abbiamo in Italia, che è una concorrenza sleale da parte di alcune imprese verso quelle che invece fanno concorrenza innovando, con la produttività, con l'innovazione. Bene, ora quelle circa 800 imprese di cui abbiamo parlato, italiane, che dovranno rendicontare lungo tutta la filiera, probabilmente dovranno ripensare ad alcuni dei propri fornitori. Questa è una straordinaria occasione di far crescere tutto il sistema produttivo italiano, non solo le grandi imprese. Ovvio, bisogna accompagnare questo processo, ed è qui dove le politiche contano. E dunque accompagnare imprese piccole, medie, che magari sono un po' borderline, o in alcuni casi delle piccole, non tanto manifatturiere, ma in altri settori, l'agricoltura in primo luogo, che non rispettano questi criteri di sostenibilità anche sociale, pensiamo al caporalato e così via. Bene, dobbiamo accompagnare queste imprese a diventare efficienti, produttive, competitive, così questo aumenterà la competitività dell'intero settore economico italiano, e quindi magari con dei benefici anche occupazionali?
Senta, quando dice dobbiamo e parla al plurale, chi deve accompagnare queste imprese per raggiungere gli obiettivi?
Non c'è dubbio che la politica può fare molto, ma anche le associazioni, secondo me, imprenditoriali, i sindacati, tutta la società, per esempio in termini di formazione. Lei pensi alle università. Le università hanno ormai nella lista dei propri compiti la cosiddetta terza missione, cioè rapportarsi con il territorio in cui operano per far crescere il territorio. E ci sono spin-off, ci sono start-up, cioè delle attività che derivano dall'università ma poi vanno verso il mercato, che stanno sviluppandosi proprio nella logica che abbiamo detto, perché lo dobbiamo riconoscere. Molte delle start-up condotte da giovani introducono la sostenibilità fin dall'inizio, non è che ce la appiccicano dopo. Ecco, queste università potrebbero svolgere un ruolo straordinario per far crescere nei propri territori, nella cultura delle piccole e medie imprese italiane, che hanno avuto e in parte hanno ancora un successo straordinario, questo tipo di soluzioni. Quindi non solo di cultura, ma di soluzioni. Lei pensi per l'agricoltura alla cosiddetta agricoltura di precisione, cioè la possibilità di ridurre drasticamente l'uso dell'acqua per irrigare i campi e le altre colture, oppure interventi molto puntuali di fertilizzanti e non sparsi così a piene mani.
per certo arrivare più rapidamente agli obiettivi. Io la devo fermare, professore, perché devo dare la linea a GR24, ma la ringrazio molto per essere stata con noi.
Fare.
C'est un mot qu'on dirait inventé pour quand elle dansait qu'elle met son corps à jour. Un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds.
Ho voluto ritrovare in questa puntata Giovanni Roncoroni, dovrebbe essere già in collegamento con noi.
Sì. Buongiorno.
Buongiorno Giovanni Roncoroni, papà di Marta, la cui vicenda abbiamo già raccontato in altre puntate di Si può fare. Giovanni, le ho voluto mettere veramente Notre Dame de Paris, di cui abbiamo scritto magari anche un po' scherzosamente, annunciando il fatto che arrivano gli spettacoli dedicati non solo a Marta ma anche alla raccolta di fondi che voi state portando avanti per il reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell'ospedale San Gerardo, vero?
Sì, esatto.
Allora, gli spettacoli il 22 marzo al Teatro Manzoni, Amate la vostra vita immensamente. Che spettacolo sarà?
È difficile definire questo spettacolo. Sarà un momento per ritrovare Marta, per stare con lei, per conoscerla per chi non l'ha conosciuta e per ricordarla per chi invece l'ha conosciuta, e sarà un evento in cui uniremo le coreografie di una scuola di danza di Monza che ha proposto di organizzare questo evento, e uniremo le loro coreografie con un testo che ho scritto io e con una serie di altre cose che non anticipo ma che insomma arricchiranno la serata.
Quindi è uno spettacolo fondamentalmente di danza?
Fondamentalmente sì, ma non solo. Mm. Quindi il sottotitolo è Danza, ricordi e parole nella notte, perché ci saranno più elementi. La danza però sarà ovviamente il filo conduttore.
La danza sarà il filo conduttore anche perché Marta danzava. E quindi questo ovviamente è un modo per ricordare, per tenere viva la memoria, ma anche per proseguire, appunto, come dicevo, quella raccolta di fondi che continua, se non erro, ad andare molto bene. Gli ultimi dati che avevo visto erano supera quota 173.000, non so adesso euro, però insomma credo sia anche questo un bel modo per come dire, ricordare Marta.
Sì, noi useremo lo spettacolo anche per annunciare delle novità, perché ovviamente a questo punto la raccolta deve essere convertita in qualcos'altro. Non le anticipo adesso perché sennò rovinerei, chiamiamola sorpresa, quello che sveleremo durante lo spettacolo, però alla fine dello spettacolo annunceremo come intendiamo utilizzare i fondi e che cosa ci è venuto in mente di fare. È una idea che abbiamo costruito insieme ai medici e agli infermieri del reparto, quindi abbiamo capito insieme che cosa è necessario e più urgente per il reparto. Ci stiamo muovendo con loro per fare una cosa che sia importante e che possa durare nel tempo. E quindi insomma, venire allo spettacolo,
questo
sarà
ce lo svelerete
scoprire.
Esatto, ce lo svelerete più avanti. Vorrei invece dare qualche coordinata a chi ci ascolta. Allora, lo spettacolo di venerdì 22 marzo alle 21 mi sa che ormai è esaurito, vero? Rimangono
dei posti, 4 posti.
Urca. Allora potremmo fare la lotteria dei quattro posti, potrebbe essere un'idea. La lotteria dei quattro posti per lo spettacolo di venerdì 22 marzo alle 18 a Monza. Come si fa?
Alle 18 in realtà rimane ancora una buona capienza.
Ah, allora alle 21 che ha quattro posti.
È alle 21 che sono rimasti solo quattro posti, per cui chi vuole venire alle 18 trova sicuramente ancora posto, e si può chiedere l'invito scrivendo a un indirizzo mail che è maettalviaggiocontinua@gmail.com. E chi è interessato basta che scriva questo indirizzo dicendo a quanti posti vuole riservare, e poi noi forniremo tutte le informazioni del caso.
Certo, tutte le informazioni del caso. Allora, augurandoci che diventi veramente, adesso noi abbiamo detto un po' scherzando, però insomma che diventi veramente uno spettacolo replicabile, magari non solo a Monza, magari ci sono altri comuni della zona che vogliono mettersi a disposizione, trovare un luogo come ha fatto il comune di Monza, ecco, augurandoci che ci siano tante ripetizioni di questo spettacolo in futuro, noi vi auguriamo comunque il massimo dei successi, il massimo della serenità e della pace. Amate la vostra vita immensamente, si chiama lo spettacolo. Giovanni Roncoroni, ripeto, Marta, il viaggio continua, @gmail.com per riservare i posti, corretto?
Perfetto.
Grazie. Perfetto. Grazie, yeah. Alla prossima occasione e a risentirci. Ci siamo sentiti a tratti sul finale. Io a questo punto cosa devo fare? Devo dare spazio alla nuova storia da sociale di Cristina Carpinelli, Una casa amica. Ha scelto questo titolo Cristina, si chiama Casa Amica ed è un progetto per dare alloggio gratuito a chi è costretto a spostarsi per curarsi. Di questo si parla tra poco, ci ritroviamo alla fine.
Si può fare.
Si può fare.
Si può fare.
Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Si chiama A casa lontani da casa ed è un progetto nato per sostenere i malati oncologici costretti a spostarsi dalla regione in cui vivono in un'altra per essere curati. La media in Italia riguarda 750.000 persone l'anno. Vengono nella maggior parte da regioni del sud e di queste 200.000 vanno a curarsi in Lombardia. Una storia che contiene al suo interno tante ingiustizie. La prima è quella di non poter essere curato a casa propria, la seconda quella economica. Chi si sposta lascia casa, lavoro ed è costretto a pagare per vivere in una nuova città. Il progetto A casa lontani da casa nasce proprio per sostenere malati e familiari nella parte abitativa, contenendo così la spesa dell'affitto che in città come Milano è una spesa estremamente alta. A casa lontani da casa è una rete di 59 associazioni che garantisce 1637 posti letto gratuiti distribuiti in 109 case solidali. Qui siamo nella sede di Casa Amica, di cui Stefano Gastaldi è direttore generale.
Il motivo per cui è nata Casa Amica è un motivo di giustizia e in nome del diritto del malato, no? Cioè non è giusto che cittadini che abbiano lo stesso paese abbiano una diversa aspettativa di vita se uno nasce, no? E soprattutto nessuno deve rimanere escluso per motivi meramente economici dal poter avere l'accesso alle cure. E anche su questo guardate che il terzo settore è lasciato da solo. Tutto quello che facciamo, e lo facciamo grazie perché abbiamo amici che ci sostengono, perché cioè è roba nostra, ma non c'è istituzionalmente un'attenzione, anche se tutti lo sappiamo, voi per primi, il giro economico attraverso la migrazione sanitaria ha delle cifre spaventose. Ma di questo a noi non arriva niente, ma neanche simbolicamente. A noi arrivano le pacche sulle spalle, arriva qualche, va bene tutto, no? Però sedersi a un tavolo e parlare seriamente con una progettualità è una cosa diversa, dove anche qui il terzo settore può fare la sua parte, ma è una piccola parte. Se poi non c'è il tecnico, se non c'è il politico, perché anche lì mi fanno morire, perché alcune interviste, ma qui parliamo di un fenomeno enorme, ci sono cause culturali, storiche, economiche, cioè una roba enorme, non è che si può pensare che la cosa possa cambiare da un decennio con l'altro, bisogna mettere delle sinergie politiche serie, ma quella politica che purtroppo è sempre meno evidente, che ha a tema il bene delle persone, al di là dei colori e degli schieramenti. Qua parliamo della salute. Ma adesso mi permetta una battuta. Speravamo che dopo il dramma del Covid almeno ci fosse un sentire comune per azioni... Ma cosa è rimasto? Niente. E ancora torniamo a fare le polemiche, ma sulla pelle della gente. Ecco, noi vediamo la pelle della gente ogni giorno e francamente, insomma, abbiamo anche noi qualche idea e non siamo schierati, però la fatica è quella di trovare degli interlocutori seri.
Interlocutori a livello regionale e anche a livello nazionale?
Guardi, ogni tanto abbiamo dei momenti di slancio idealistico e quindi diciamo, ma dai, ritentiamo. Abbiamo costituito assieme ad altre associazioni una rete che si chiama Casa Lontani da Casa, che ha fatto un lavoro importante mai fatto prima, di mappatura, prima su Milano, su tutte le case di accoglienza, Casa Amica, ma molte, grazie a Dio, in 40 anni fa siamo stati i primi, ma adesso c'è una rete. Più volte abbiamo detto alla regione, ma perché non creiamo un osservatorio, perché non ci date uno spazio sul sito, cioè, sembra di parlare un linguaggio, no? E quindi uno prova una volta, poi per il motivo di prima, siccome abbiamo già il nostro lavoro e tutto questo e cose che si aggiungono, dice vabbè, quando ci saranno le condizioni speriamo, ecco, poi non demordiamo, perché poi il terzo settore si deprime e poi si ricarica perché vede la pelle della gente. Però ecco, su questo ci sarebbe da... ripeto, non è che dobbiamo, noi non abbiamo da insegnare niente a nessuno, non vogliamo fare moralismo, a noi ci sembrano delle cose vere, reali, no?
Se avesse adesso a disposizione la possibilità, come dire, di definire delle priorità, quali sarebbero le priorità a un tavolo proprio politico?
Guardate, allora, le priorità, beh, innanzitutto un discorso di consapevolezza, non solo a parole, nel senso che questo è un fenomeno che tocca centinaia di migliaia di persone, cittadini e cittadine di ogni età, ogni anno, quindi merita di avere un'agenda di lavoro seria. Queste persone vivono dei drammi, spesso c'è una multicomplessità, perché come se non bastasse la malattia grave, quando arriva la malattia grave dove in gioco c'è la vita di una famiglia viene sconvolta, a problemi si agganciano problemi, c'è il problema economico, c'è il problema del lavoro a volte, cioè davvero noi vediamo, no? E secondo me un po' di attenzioni concrete, no? Che non significa, anche qua, migrazione sanitaria è un grande titolo, io parlo soprattutto di una migrazione sanitaria segnata da una multicomplessità, dove non c'è solamente la malattia grave, ma c'è il problema economico, su quello secondo me trovare dei binari e dei percorsi percorribili. Sono un responsabile operativo di Casa Amica e parlo del mio, e mi aspetterei che in altri campi ci sono dei tecnici dove uno sediamoci e vediamo delle soluzioni, no? Così come anche si parla di integrazione ospedale-territorio, ma sono delle parole magiche. Perché poi se tu tenti di fare delle sperimentazioni, anche questo è no? Non sono incoraggiate, non sono promosse, non sono riconosciute. And I don't know what I will do if
I can't get back home. Le storie di chi vive negli appartamenti di Casa Amica sono molto simili tra loro, ma ciascuna ha al suo interno un dolore proprio e una dignità immensi. Parlando con chi soggiorna in una di queste case, si ha la sensazione di venire a contatto con un mondo di italiani che di fatto vengono considerati di serie B.
Vitucci Pietro, vengo dalla Puglia, sono qui dal 2021 per curare un sarcoma di Having a mio figlio.
Dal 2021... E a Milano in che modo? Via vai, viene?
Per 9 mesi sono stato ospite di Casa Amica perché mio figlio faceva chemio, radio e trapianto del cielo staminale. Poi sto facendo i controlli ogni 3 mesi.
In Puglia non ha trovato la cura o qualcuno che si prendesse cura di suo figlio?
No, l'unica soluzione che mi hanno detto è perché questo trapianto e queste cure qua le faceva l'istituto e sono rimasto qua. Mi hanno consigliato qua e l'istituto l'ha preso in consegna, però mi ha detto a me puoi fare qualche chemio giù, però trapianto e radio le facciamo qui. Come a me era l'importante era guarire mio figlio, quindi anche in America andavo. Sì, in giustizia sì, però se io dovevo andare a Bari, abito a Gravina, sono 60 km da Bari, me l'avrebbero ucciso mio figlio andare avanti e indietro, avanti e indietro. Meno male che qua a casa amica ho avuto dei servizi, l'auto che mi accompagnava vicino, ho passato periodi veramente male con mio figlio e devo dire grazie a casa amica che c'hanno questi volontari che in Puglia non credo che ci siano.
Io mi chiamo Giada, vengo dalla Calabria e sono qui perché praticamente mio figlio a novembre abbiamo scoperto, gli hanno diagnosticato un rinofaringe e niente, siccome conoscevamo già questo posto e siamo partiti subito per venire qui a Milano dove stiamo facendo, ha fatto prima 3 cicli di chemioterapia, adesso sta continuando con cicli di chemio e radio concomitanti. I've been on the road to home.
Moving in the wrong direction. Storie di fatica ma anche di speranza che nasce dal poter stare nel periodo di lontananza da casa in un ambiente che diventa comunità e che si trasforma in un'ancora. A definire queste possibilità anche i tanti volontari che lavorano all'interno di queste associazioni. Nel grande salotto dove gli ospiti si ritrovano qui in casa amica incontro 2 ragazze ventenni. Sono volontarie, vengono qui per stare con i bambini, giocare con loro e cercare di dare un minimo di conforto ai genitori.
Alice.
E tu?
Lucrezia.
Alice e Lucrezia, anni?
22. Io 21.
Cosa fate qui a casa amica?
Sono volontaria da circa un mesetto, sto facendo questo percorso affiancata a Lucrezia e che durerà ancora per altri...
3 mesi.
Sì, 3 mesi insieme a lei e poi sarò autonoma di venire quando meglio preferisco, quando sono più comoda.
Cosa ti sta dando questa esperienza, anche se hai appena iniziato?
Molta gioia in realtà e proprio speranza nelle persone, nel bene che fanno le persone.
Nel bene che si fa anche stando assieme.
Sì, 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 nella forza delle connessioni, nella forza dello stare insieme, di condividere tutto.
Anche a te chiedo perché sei qui, perché hai scelto di venire qua a fare volontariato e non da un'altra parte?
Allora, io ho scelto di venire qui perché è sempre stato un ambito abbastanza interessante. Adesso studio psicologia, poi mi piacerebbe in un futuro stare di più in un ambiente come ospedale, in cui attualmente non ci sono tante coperture dal punto di vista del supporto psicologico. E secondo me è importante soprattutto nell'area diciamo pediatrica, in cui comunque ci sono ancora molto forte il rapporto tra bambino e genitore.
Senti, a te cos'è che sta dando stare qui?
Allora, io lo faccio da un po' di anni e ogni volta è un'esperienza molto positiva, nel senso che secondo me il volontariato non è tanto un'attività da fare per sentirsi buoni o tutto ciò che ci sta attorno anche per farsi vedere buoni dagli altri, ma è proprio un'attività secondo me che bisogna entrarci e amarla una volta tornati a casa, magari non dimenticandosi, ma cercare qualche nuova attività, opportunità poi da portare o comunque cercare modi per migliorare anche certi aspetti del volontariato tipo qui a casa amica.
È tutto, potete riascoltarci in podcast cercando Storie dal Sociale sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast. Potete scriverci a storiedalsociale@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli.
Ed è tutto per questa puntata di Si può fare, per la quale ringrazio in redazione Laura Faggin, in assistenza c'è Thomas Rolfi, in regia c'è Carmelo Lauricella. Ci ritroviamo puntuali domani alle 9 ancora per Si può fare. Da Laura Bettini, buon ascolto.